Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori della Bandiera Nera. RBN Aerodromo torna dopo una pausa estiva di un mese circa e torna con quella, insomma, che è la notizia un po' più importante che riguarda il mondo di Casa Pound, ovvero la candidatura di Casa Pound a Bolzano con candidato sindaco Maurizio Puglisi Ghizzi, che appunto abbiamo oggi in collegamento con noi e che ringrazio. Ciao Maurizio.
Ciao, grazie, grazie a voi e un saluto a tutti quanti gli ascoltatori.
Dunque Maurizio, tu sei insieme a Andrea Bonazza e Sandro Tricolo, uno dei tre consiglieri comunali di Casa Pound. La tua candidatura a sindaco, diciamo che normalmente sarebbe stata anche una candidatura naturale, però insomma avviene in un momento in cui, come sappiamo, è una candidatura, se vogliamo, anche in deroga, no? Rispetto a ciò che aveva deciso a livello nazionale Casa Pound un anno fa. Quindi vuoi spiegarci come è maturata questa scelta, insomma, di presentare una nostra lista e appunto il nostro candidato sindaco alle comunali?
Sì, certo. Allora, da noi qui erano più di un anno che eravamo in trattativa, chiamiamola, o in confronto con tutte le anime del centrodestra che qui a Bolzano rappresentano un po' l'italianità, diciamo così, della cittadinanza. C'era un'area per cui una buona candidatura e una coalizione ricca, cioè che andasse dal centro alla destra, poteva fare la differenza e riuscire a scalzare per la prima volta il sindaco, che è sempre stato di centro-sinistra, appoggiato dal partito di maggioranza in provincia e comunque di grossi numeri anche in città. Però questo non è andato, non è andato perché la coalizione di centrodestra ha fatto l'errore che fino ad oggi hanno fatto tutti i candidati sindaci di area centrodestra prima delle elezioni, cioè con il cappello in mano sono andati a trovare il placet della Volkspartei, a chiedere il placet della Volkspartei su quelle che erano le eventuali persone o figure o partiti o movimenti nel caso di una ipotetica vincita alle elezioni. Ovviamente la Volkspartei ha identificato come nemico Casa Pound e ha detto no, i tre consiglieri di Casa Pound o soggetti provenienti dall'area di Casa Pound non dovete metterli in lista. Loro si sono piegati senza neanche tanto protestare e a questo punto era difficile presentarsi con una lista civica a 2 mesi dalle elezioni. Il lavoro che abbiamo svolto negli ultimi 5 anni, quasi di legislatura, è un lavoro che ci è stato riconosciuto da tutti e ha ottenuto dei grossi risultati, mozioni, disegni di legge che sono passati, altre cose che sono state bloccate, sprechi di denaro per nostra intervento e ovviamente abbiamo avuto questa agognata deroga per poter candidare con il nostro simbolo e i nostri uomini.
Senti, diciamo appunto di questa sudditanza del centrodestra nei confronti del partito, diciamo, di maggioranza tedesco, la SVP. Quali sono secondo te le ragioni di questa sudditanza? È solo una questione, diciamo, psicologica, o ci sono anche dei motivi politici o di interesse, insomma, che idea ti sei
No, no,
fatto?
è una, no, qui c'è poco da girare intorno, è proprio una sudditanza tout court, sia ideologica, sia umana, sia politica. E questo è stato dimostrato quando alle ultime elezioni provinciali per la giunta provinciale, che insomma qui è un organo di una certa potente, chiamiamolo così, anche perché ovviamente ci sono tantissime come provincia autonoma, tantissime deleghe che ha la provincia e competenze a livello politico, economico e sociale. E quando alle ultime provinciali di un paio d'anni fa, sì, 2 anni fa, del 2018, vinse tra l'elettorato italiano la Lega mandò per la prima volta da anni che un partito italiano arrivò in provincia con 4 rappresentanti. Ovviamente per statuto di autonomia. Il vicepresidente della giunta e 2 assessori devono essere ovviamente di lingua italiana e la scelta cadde, obtorto collo per la Volkspartei e per l'SVP, e ricadde sulla Lega che era quella che aveva la rappresentanza sufficiente perché gli altri avevano tutti i partiti monopersonali. Ma ovviamente fu imposto da subito un silenzio, diciamo così, alla Lega, come per dire: sì, adesso noi dobbiamo prendervi, siete nella stanza dei bottoni con noi, però a schiacciare i bottoni rimaniamo sempre noi e voi cercate di stare alle direttive. Ovviamente, in occasione adesso della possibilità che il centrodestra avesse avuto di vincere queste elezioni da sindaco, la Lega, in primis e i naturali alleati del centrodestra insieme con il candidato sindaco sono andati a chiedere alla Volkspartei che cosa devono fare, praticamente detta proprio in parole povere, che cosa devono fare per poter entrare eventualmente anche qui della stanza dei bottoni. Questo perché? Perché dal punto di vista legale, chiamiamolo così, di statuto, è vero che se il sindaco è italiano, per legge il vice sindaco e 2 assessorati devono andare a persone di lingua tedesca. Viceversa, dove nei paesi o nelle città il sindaco è tedesco e ci sono almeno 2 eletti italiani, deve esserci il vice sindaco e un paio di assessorati agli italiani. Sì, ma lo statuto di autonomia non parla di tesserati alla SVP,
Certo.
alla Volkspartei. E allora a questo punto l'errore che è stato fatto è stato quello proprio di mettersi già, proporsi come eventualmente i sostituti del centro-sinistra. Cioè, da anni ci siamo lamentati che il centro-sinistra era troppo prono ai voleri e ai dettami dell'SVP, e poi, non appena c'è la lontana possibilità che forse il centrodestra possa vincere, a questo punto ci si propone come i naturali sostituti di queste persone. Perciò diciamo che la sottomissione è completa, anche si può vedere dal fatto che addirittura nelle liste singole dei partiti che sostengono il centrodestra, cioè Fratelli d'Italia in particolare e la Lega stessa e così, hanno tolto dalla lista nomi che erano sgraditi o comunque non piacevano all'SVP.
Chiaro. Senti, anche se è una questione un po' tecnica, io farei però un passaggio elettorale perché penso che insomma politicamente sia importante sul sistema elettorale che c'è a Bolzano, che è diverso da quello che c'è negli altri comunità d'Italia, mi pare, no? Mi pare di ricordare che non esista un
Sì.
premio di maggioranza, che sia un sistema proporzionale puro, insomma, puoi spiegare un po' come funziona e quindi quali sono anche gli
Certo.
scenari post-voto possibili.
Guardate, l'Alto Adige, ovviamente la legge elettorale è stata fatta a suo tempo e scritta, diciamo, al 90% dall'SVP, la quale si è parata, come si dice, alle spalle per poter essere sempre presente o comunque l'ago della bilancia in qualsiasi tornata elettorale. Praticamente alle comunali di Bolzano il primo turno è un proporzionale puro, con però l'indicazione del candidato sindaco. Perciò troviamo sulla scheda elettorale il nome del candidato sindaco e la lista o le liste a lui collegate. Se nessuna di queste coalizioni o di candidati riescono a raggiungere il 50 più 1%, al primo turno, ovviamente si arriva al ballottaggio. Però, che si arrivi al ballottaggio o che non ci sia un ballottaggio, però la maggioranza è già scritta, perché alla fine del primo turno, essendo un proporzionale che non cambierà con il ballottaggio, i giochi sono già fatti. Perciò tutti sanno che a Bolzano la SVP vale dal 20, 28, 30, 33, 30%, perciò ha un consistente numero di consiglieri comunali, che è legge, e ovviamente la coalizione che mira a vincere cerca di assicurarsi l'appoggio a priori della Volkspartei. Secondo me, con questo tipo di sistema elettorale, l'unica cosa possibile che era da fare era che un candidato italiano di centrodestra che avesse veramente gli attributi formulasse una coalizione che partiva dal centro-centro e arrivasse alla destra-destra, compresi noi, tutti compresi, facesse una campagna elettorale no, innovativa e dirompente e arrivasse alla fine del primo turno con un risultato veramente pesante. A quel punto poteva mettersi a tavolino e trattare eventualmente o con l'SVP o con qualche partito dove ci siano delle persone di madrelingua tedesca, perché lo statuto di autonomia, ripeto, comporta il fatto che ci sia una persona, ci siano il vice sindaco e un assessore o due assessori di madrelingua tedesca, ma non iscritti alla Volkspartei, quello non c'è scritto da nessuna parte, perciò la trattativa doveva essere fatta da un punto di forza, invece hanno preferito partire deboli e questo, secondo me, ne pagheranno un po' le conseguenze.
Bene, parliamo un attimo di te, non te l'ho chiesto all'inizio, te lo chiedo ora, quando, come ti sei avvicinato a Casa Pound, avevi delle esperienze politiche precedenti o la tua prima esperienza politica, insomma, un po' il tuo percorso politico in questo senso?
No, io ho 57 anni e faccio politica da quando ne avevo 14.
Sì.
Ho iniziato avvicinandomi al movimento sociale, al fronte della gioventù. E qui a Bolzano, poi per 18 anni consecutivi, sono stato membro del direttivo provinciale e regionale del Movimento Sociale, di Alleanza Nazionale della Prima Ora, chiamiamola così. Perché trovavo in quella parte politica, anche se non tutto quello che erano le mie idee, trovavo questa unità, diciamo, per una difesa o comunque un portare avanti gli interessi della popolazione di lingua italiana in Alto Adige, dove la convivenza è sempre stata un po' difficile. Ultimamente le cose sono molto migliorate, però all'inizio c'era necessità di essere uniti per poter difendere i propri diritti. Perciò ho ottenuto quella posizione e sono stato in quella coalizione, in quel partito, diciamo così, fino a che però non hanno iniziato con dopo Fiuggi l'alleanza con Berlusconi, diventiamo un partito unico. Fini si è dimostrato una volta di più quello che tutti pensavamo già, aveva già fatto capire cosa poteva essere, e a un certo punto me ne sono andato. Me ne sono andato, ma era già un anno che ero tesserato a Casa Pound attraverso Andrea, che avevo conosciuto ancora al Barotto. E da lì poi c'è stata la manifestazione nazionale, mi è stato chiesto di parlare dal palco insieme con Gianluca, Andrea e non mi ricordo ancora chi avesse parlato quel giorno, e da lì, insomma, ho trovato finalmente la mia casa politica in tutto e per tutto.
Dunque, prima di fare una pausa musicale, parliamo di una battaglia importante che ti ha visto protagonista negli ultimi tempi, e anche insomma durata un po', nei confronti in particolare della provincia di Bolzano, che riguarda la questione e che intreccia insomma anche la tua storia personale di pazienti in una serie di condizioni sanitarie, di coma, coma vigile, mi pare anche Alzheimer al 100%, e che ora insomma io ripercorro un po' la questione, poi tu mi correggerai eventualmente, venivano equiparati ai pazienti invece in lungo degenza, diciamo per motivi di anzianità, quindi diciamo pazienti nel passo di riposo. Quindi mi pare di capire che comportasse che i familiari dovessero pagare insomma un'intera retta, come capita nelle case di riposo. Ecco, insomma, se puoi ripercorrere un po' questa battaglia, com'è andata, come si è conclusa.
Certo, io purtroppo a settembre del 2018 mia moglie ha avuto un'emorragia cerebrale, con la rottura di un aneurisma. È stata una cosa veramente grave, diciamo, per quasi un anno, ecco, diciamo, sì, quasi un anno. C'è stato un alternarsi di una possibile ripresa. Abbiamo avuto la fortuna di essere assistiti qui a Bolzano in Alto Adige da uno dei massimi luminari della neurologia, il professor Saltuari, che opera a Vipiteno, a Innsbruck e in altre località qui della zona, e però a un certo punto, adesso senza andare tanto nel dettaglio, mia moglie ha avuto poi delle ricadute ed è arrivato un momento in cui mi hanno detto che l'avrei dovuta far entrare in una casa di lungo degenza. Ovviamente questa cosa mi ha abbattuto molto dal punto di vista psicologico e non ho, come si può dire, dato peso più di tanto a quello che mi hanno fatto fare per entrare in questa casa di lungo degenza. Ovviamente, questo devo sottolinearlo, l'ospedale, la struttura dove era ricoverata, dove era assistita mia moglie, mi disse chiaramente che mia moglie non avrebbero mai potuto dare il permesso perché tornasse a casa, anche se pur assistita, perché è in una situazione di coma vigile con alimentazione attraverso la PEG e quant'altro. E che le possibili diciamo, strutture in Alto Adige erano o la struttura di Bolzano Firmian, che è qui a 2 passi dalla città, o un'altra struttura privata ma convenzionata che comunque è al di là verso Merano. Ovviamente l'ho messa vicino a casa e quando l'ho portata lì ho trovato l'amara sorpresa che mi hanno fatto firmare un contratto di degenza. Proprio io che faccio contratti di mestiere, sembrava veramente un contratto commerciale di degenza presso questa struttura, una cauzione di 1.600 euro e una rata mensile di 1.580 euro ogni mese. Da lì un po' mi è crollato il mondo addosso perché dico come, caspita, ma cioè non è una scelta né mia né tantomeno di mia moglie del fatto di dover essere in una struttura di questo genere. E il perché si dovesse pagare, ho iniziato ovviamente già con tanta difficoltà a capire il perché dovevo pagare, perché qui la provincia aveva strutturato la cosa in una maniera veramente vergognosa, cioè la provincia ha fatto aprire i centri di lungo degenza che erano obbligatori per legge nazionale di avere ogni provincia, ogni regione deve avere dei centri di lungo degenza, per carità, nessuno critica la scelta, le hanno fatte aprire quasi tutti all'interno di strutture per anziani, cioè le famose case di riposo. A quel punto la provincia, e per riuscire a sapere questo non vi dico la guerra che ho dovuto fare, perché si rimpallavano da un ufficio all'altro, siamo dovuti arrivare a azioni perché gli abbiamo fatto una serie di presidi sotto l'ASL, e perché siamo andati io, Andrea, in giro per uffici in provincia a cercare di farci dire almeno chi era la causa di questo pagamento, il perché la provincia. Ecco, loro cosa facevano? Loro praticamente avevano messo come categoria, non erano pazienti queste persone, ma venivano considerati alla stregua dell'anziano in casa di riposo. Perciò, come dire, tutto quello che normalmente si paga per una casa di riposo doveva essere pagata la famosa quota alberghiera. Quello che mi ha lasciato veramente amareggiato è che eravamo l'unica provincia in Italia che faceva pagare questa cosa, perché in tutte le altre province d'Italia questo non succede, cioè i pazienti, come è giusto che siano, sono a carico del servizio sanitario, sono pazienti, perciò è come se oggi ci rompiamo una gamba o dobbiamo fare un'operazione, andiamo in ospedale, non dobbiamo mica pagare, a meno che non vogliamo la clinica privata. Perciò ecco, e lì abbiamo attraverso pressioni, articoli sui giornali, non abbiamo mai mollato, come si suol dire, l'osso, e abbiamo costretto la provincia a prendere, a legiferare su questo, e abbiamo ottenuto una delibera che riconosceva finalmente lo status di pazienti a queste persone, decretandone la fine del pagamento di queste rette, perché non dovute, e la provincia ha anche decretato una restituzione del mal tolto, chiamiamolo così, fino al 2017. Poi saranno le singole persone che potranno, facendo una causa, richiedere anche i soldi indietro più del 2017. Il 2017 l'hanno fissato loro per avere anche una variazione di bilancio di circa 5 milioni per le prime richieste che verranno fatte. Quello che ha fatto molto male, e questo è una cosa che ci tengo a sottolineare, è perché tutti poi si sono chiesti: ma come l'Alto Adige, fiore all'occhiello dell'autonomia, dove tutto va bene, dove le cose ci sono i gerani alle finestre e il welfare di ultima generazione e quant'altro, come mai qui si pagava? Allora, non era quello che ho purtroppo scoperto, ed è la cosa più che mi ha fatto più male, è che questo pagamento veniva richiesto non perché la provincia non avesse i soldi. Diciamo che la sanità in Alto Adige ha un bilancio di circa 1,5 miliardi all'anno, e la provincia intera ha un bilancio tra i 9 e i 10 miliardi all'anno di amministrazione. E non era per una questione di denaro, ma era veramente per una questione di competenze. Allora, avere una media di 60-80 persone in Alto Adige con queste patologie, che venivano messe in carico, diciamo, tra virgolette, all'assessorato al sociale, l'assessorato al sociale qui, il sociale ha competenza primaria alla provincia, perciò era una medaglietta di dove loro sono autonomi e possono fare quello che vogliono. Contrariamente, l'Alto Adige, grazie a Dio, non ha competenza primaria sulla sanità, ma si deve rifare alla sanità e alle leggi nazionali. Ecco, a questo punto a loro faceva comodo avere delle competenze in più sulle spalle della loro gente, la stessa, perché è ovvio che se noi parliamo in questione di numeri, se la maggioranza linguistica e la maggioranza delle persone in Alto Adige è per l'80% circa di madrelingua tedesca, è ovvio che anche tra i malati il 70-80% siano di lingua tedesca, però di questo la Volkswagen non gliene poteva fregare di meno. Ormai non è più il partito etnico che cerca di far star bene i propri concittadini, è diventato un partito di affari, di potere. Allora interessava esclusivamente poter gestire questa cosa. Ecco, e lì siamo riusciti ovviamente in un'impresa che cioè erano anni, perché diciamo che ormai quelli che avevano smesso, tra virgolette, di pagare nelle altre regioni, nelle altre province, si parla di 7-8 anni fa. Perciò erano 7-8 anni che qui questa ingiustizia continuava senza una giustificazione vera.
Certo, dunque io ti ringrazio, allora noi facciamo una pausa musicale, poi torniamo a parlare di politica. A tra poco.
Grazie.
Bene, dopo la pausa siamo di nuovo in studio, collegati con Maurizio Puglisi Ghizzi, candidato a sindaco per Casa Pound alle prossime amministrative, che a proposito ci saranno il 20 e il 21 settembre, giusto? Il
20 e
21
21 settembre, sì.
settembre, come altri turni amministrativi, peraltro. Continuiamo a parlare della provincia di Bolzano, in particolare c'è una questione sulla quale voi siete intervenuti recentemente, ma che è una questione annosa che riguarda la provincia di Bolzano. Io mi ricordo battaglie in merito già dell'MSI, che è quella che riguarda la proporzionale etnica, che insomma è una questione ovviamente unica in Italia. Rispetto a questa, ovviamente ci sono state sempre accuse anche di discriminazione nei confronti della minoranza italiana. Ecco, puoi spiegare come funziona la proporzione etnica? E perché è qualcosa che forse dovrebbe o potrebbe
Certo.
essere superata.
Allora, noi, come in tutto il resto d'Italia, ogni 10 anni c'è il censimento. In occasione del censimento, qui è obbligatorio, diciamo così, perché sennò si perdono una serie di diritti che potrebbero comunque servire ai cittadini, c'è l'obbligo di dichiararsi appartenenti a un gruppo linguistico piuttosto che un altro, cioè italiano, tedesco, ladino, e se uno non vuole dichiarare l'appartenenza, può dichiarare l'aggregazione. Perciò ci sono una serie di nuovi cittadini, tra virgolette, che arrivano qui magari dal Bangladesh e si aggregano al gruppo linguistico tedesco perché è quello che ha magari maggiori facilitazioni e maggiori possibilità. La cosa principale di questo censimento etnico è che in base all'appartenenza linguistica vengono distribuiti, vengono creati i posti di lavoro nell'amministrazione pubblica, che va dalle poste all'ospedale e a qualsiasi cosa. E diciamo il numero è la proporzione proprio è 7 tedeschi e 3 italiani. Perciò prendiamo ad esempio l'ospedale. L'ospedale di Bolzano potrebbe essere veramente un ospedale perché è gestito con una disponibilità economica non da poco, come dicevo prima, potrebbero essere gli ospedali dell'Alto Adige veramente tra i primi d'Italia per come hanno sia le strutture che la disponibilità economica. Però purtroppo cosa succede? Succede che i medici, i primari, vengono divisi tra italiani e tedeschi. Perciò l'appartenenza al gruppo linguistico tedesco per Bolzano, facciamo un'ipotesi, dà al gruppo linguistico tedesco il diritto di avere 7 primari ogni 10. I primariati sono già spartiti dal punto di vista a monte, e facciamo un esempio: un bravissimo ragazzo che si laurea col massimo dei voti, fa tutto quello che può fare, ha una carriera magari anche da luminare, perché questo è già successo a Bolzano, e se arriva alla possibilità di fare il primario. Ovviamente se è italiano e il primario che è richiesto è nella neurochirurgia, non niente da fare, perché la neurochirurgia storicamente è sempre appartenuta a medici di madrelingua tedesca. Perciò è già successo che persone veramente di alto livello siano state costrette ad andare via dall'Alto Adige perché non potevano fare carriera o non potevano nemmeno essere assunti. E ovviamente, oltre alla semplice dichiarazione che si fa crocettando un italiano, tedesco, ladino, il tutto è legato a un patentino, chiamiamolo così, di bilinguismo, cioè deve essere dimostrato attraverso un esame che viene fatto qui periodicamente la conoscenza della lingua alternativa alla tua, se sei italiano il tedesco, se sei tedesco l'italiano. Ovviamente da sempre l'Alto Adige ha avuto questo annoso problema dell'insegnamento della lingua tedesca, dove a dettare il metodo per gli italiani resta comunque sempre la Volkspartei e la politica di madrelingua tedesca. Questo fa sì che purtroppo gli italiani abbiano una seria difficoltà nell'imparare il tedesco, anche perché poi specialmente sono concentrati nei 2 o 3 centri come Bolzano, Laives e così via, dove comunque l'uso della lingua italiana è primario, la televisione e quant'altro. Ai ragazzi viene imposto a scuola l'insegnamento della lingua tedesca, gli insegnanti vengono scelti in base alla madrelingua e all'appartenenza etnica, perciò anche lì c'è una proporzionale diciamo sui generis per l'assunzione dei vari professori, perciò anche persone che non sono così preparate nel insegnare un'altra lingua, ma vengono prese solamente perché magari una è laureata in fisica, però è in madrelingua tedesca e allora può insegnare tedesco nelle scuole italiane. Ecco, e questo è ovviamente non esiste la meritocrazia. A questo punto viene cancellata completamente la meritocrazia. E se questa cosa fu fatta negli anni 70 per pareggiare quello che prima della guerra erano stati portati qui i funzionari dello Stato italiano e avevano più posti rispetto ai tedeschi, con l'ottenimento dell'autonomia le persone di madrelingua tedesca riuscirono ad ottenere questa proporzionale etnica, che però in questo momento è penalizzante dal punto di vista della professionalità. Cioè noi siamo costretti a tenerci persone e a mandarne via delle altre che avrebbero magari più titoli e più capacità per rimanere, solamente perché? Perché o non fanno parte della numerazione 7 a 3 o non hanno il patentino, come si chiama, di bilinguismo qui a Bolzano.
Chiaro. Passiamo a una notizia, diciamo, di politica nazionale, ma che ha interessato anche la provincia di Bolzano, ormai famosa perché negli ultimi tempi, insomma, se ne è parlato moltissimo, richiesta fatta a livello nazionale da alcuni deputati dei 600 euro come diciamo bonus barra indennità durante il periodo del lockdown. Oltre a alcuni parlamentari nazionali, la questione ha interessato i consigli regionali in tutta Italia e anche in provincia di Bolzano, mi pare anche alcuni consiglieri provinciali. Ora, intanto diciamo innanzitutto che Bolzano, come quasi tutti sanno, è una provincia autonoma, quindi non ha nulla a che fare, ma a maggior ragione dopo la riforma delle province nel resto d'Italia, insomma, con i consiglieri provinciali italiani, che adesso mi pare che siano addirittura a titolo gratuito, mentre invece un consigliere provinciale in provincia di Bolzano prende sia un emolumento che un vitalizio che probabilmente è paragonabile a quello dei deputati nazionali. Ecco, puoi spiegarci cosa è successo lì, insomma, rispetto a
Sì,
questi 600.
hai detto giusto perché in Alto Adige ovviamente la provincia, essendo organo amministrativo e legislativo e avendo competenze ormai su tutto, i consiglieri provinciali, il semplice consigliere provinciale ha un emolumento mensile di circa 9.000 euro al mese, 8.500, una cosa del genere. La possibilità di fare gruppo anche da solo, perciò. Ci sono one man partiti da una persona sola che fanno gruppo e ovviamente per
Hanno
gruppo hanno
tutti, certo.
diritto a un ufficio, a una segretaria e a una diaria mensile che arriva intorno ai 15-20 mila euro all'anno, una cosa del genere, solamente per le spese, diciamo così, politiche del proprio gruppo. Quattro di questi consiglieri, di cui uno anche assessore, perciò l'assessore è una carica che porta l'emolumento a oltre i 10.000 euro mensili di netti in busta paga, che hanno fatto la richiesta per questi famosi 600 euro che dovevano andare alle partite IVA. Che erano in difficoltà. Allora, niente da dire se le richieste venivano da consiglieri comunali o di circoscrizione o cose così, perché sono persone che non vivono di politica e non certo ti cambiano in un momento di lockdown, magari nel gestire un'azienda che hai o delle problematiche che puoi avere, non ti cambiano gli 800 euro che prendi da consigliere comunale. Perciò tecnicamente, poi durante il lockdown non sono neanche state fatte riunioni di consiglio comunale, perciò non c'erano nemmeno i gettoni di presenza. Mentre invece il consiglio provinciale ha continuato a prendere il suo bello stipendio, ogni mese prendevano tutto e ci sono venuti fuori questi tre, di cui sono noti anche i nomi, insomma tre consiglieri, due consiglieri e un assessore della SVP. E un consigliere del famoso Team K, che è un fuoriuscito grillino di lingua tedesca, che ha creato un movimento fotocopia dei grillini, però a livello locale, dove lui può fare quello che vuole, non ha obblighi di mandato, non ha tutte quelle corbellerie che tirano fuori i grillini e può gestire questo partito come se fosse suo ed è principalmente legato al mondo di lingua tedesca. Ecco, per dire, questo signore, tale Kohlensberger, ha dichiarato che lui non si era nemmeno reso conto che il suo commercialista ha richiesto questo contributo. Vorrei sottolineare che il contributo di 600 euro per le partite IVA si poteva richiedere esclusivamente con le proprie credenziali all'interno del proprio profilo dell'INPS. Perciò la vedo dura che il commercialista di Imperio abbia richiesto, come hanno detto tutti gli altri, abbia richiesto senza far sapere, perché avevano bisogno delle credenziali per entrare dentro e fare la richiesta. Questo perciò ti fa tranquillamente dire, vabbè, chiedevi dei soldi quando ne prendi veramente tanti. A fronte di questo è ovvio che legalmente dimostra che questa legge era stata fatta con i piedi dal governo centrale, però dal punto di vista etico, insomma, è veramente una figura meschina, insomma, ecco. Perciò è condannabile dal punto di vista morale. Poi io non entro nelle diatribe degli altri partiti e non, personalmente non mi metto a gridare devi dimetterti, non devi dimetterti o cose di questo genere. Spero e ho fiducia nei miei concittadini, sia di lingua italiana che di lingua tedesca, che alle prossime elezioni o quando dovranno giudicare queste persone, il giudizio sia, insomma, severo e li tengano fuori da dove sono adesso.
Certo, dunque si continua a parlare di Covid-19, c'è stato proprio in questi giorni un ennesimo provvedimento del governo che ha chiuso discoteche, una serie di locali dopo le 18. Ecco, che idea ti sei fatto tu dell'atteggiamento attuale del governo nei confronti di questa emergenza e anche qual è la situazione invece a Bolzano?
Allora, io l'idea che mi sono fatto è che purtroppo questa pandemia insomma, poi i motivi, cosa, è tutto un altro discorso. Ma nella gestione, e questo sia per quanto riguarda la provincia di Bolzano con il presidente della provincia, perché alcuni sindaci, insomma, sono uno o due, sono riusciti a gestirla meglio, però sia il presidente della provincia autonoma di Bolzano, sia il governo e il presidente del consiglio attuali, secondo me non hanno saputo minimamente gestire questa situazione e mi danno l'impressione di un tronchetto di legno che galleggia in mezzo a un mare in tempesta, sbattuti da una parte e dall'altra, perché non hanno saputo prendere l'unica cosa, dice, va bene, hanno chiuso, c'è stato questi 2 mesi di lockdown, 1 mese e mezzo di lockdown, è passato, ok, a questo punto si è fatta rientrare un attimo i contagi e quant'altro, un sacrificio che almeno da quel punto di vista ha portato qualcosa. Ma a questo punto non puoi tenermi aperti i porti, fare entrare 14.000 persone che non sappiamo da dove arrivano e cosa portano, come se così vengono prese poi delle decisioni a metà, cioè adesso la mascherina che da una certa ora a una certa ora, ma cioè si vede proprio l'incapacità totale di questa classe politica a gestire una emergenza di questo genere, perché per grande o piccolo, per ognuno il nostro punto di vista può essere diverso, però di un'emergenza si tratta, e avere delle persone al comando che avessero saputo veramente gestire questa cosa con un certo criterio, una certa capacità, sicuramente non ci avrebbero portato dove ci stanno portando adesso, cioè a una disfatta totalmente economica della nostra Italia, della nostra nazione, e a problemi che effettivamente affliggono anche le persone che non sanno più che cosa fare, perché prima si vedono dai giornali non esiste più nulla, adesso si ritorna, mascherine sì, mascherine no, chiusura sì, chiusura no, cioè questa è veramente l'inadeguatezza, la dimostrazione dell'inadeguatezza della non idoneità di queste persone a gestire queste cose. Proprio incapacità totale, politica, sociale ed economica.
Bene, stiamo in chiusura quasi, quindi l'ultima domanda te la faccio un po' su come avevamo iniziato, ovvero questa ormai imminente, insomma, manca un mese, elezioni a Bolzano. Per scaramanzia non ti chiedo previsioni, però in generale invece le sensazioni che avete avuto, insomma, in questo primo periodo di campagna elettorale, insomma, iniziata da pochissimo, quali sono?
Ma noi abbiamo lavorato bene e pur avendo la stampa che ci ha sempre tenuto un po' in secondo piano, non ha mai fatto sapere esattamente quello che noi stavamo facendo in consiglio comunale e di attività politica, però alla gente è passato. Abbiamo la coscienza a posto, abbiamo lavorato tanto e bene. Perciò diciamo che bisogna sempre avere fiducia, non essere mai pessimisti. Perciò la fiducia è quella nel confronto degli elettori che sapranno scegliere chi eventualmente ha dato di più e chi ha dato con capacità.
Bene, bene, allora io ti faccio un in bocca al lupo ovviamente per queste elezioni, ti
Grazie.
ringrazio per essere stato con noi oggi pomeriggio, naturalmente diamo appuntamento alla prossima puntata di Deodromo e auguriamo buon ascolto con il resto della programmazione di Radio Bandiera Nera, grazie Maurizio e buona giornata.
Grazie, un saluto a tutti quanti, grazie, grazie
Grazie.
ancora.